considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Buona settimana, visto che è lunedì, ci affrontiamo, diciamo così, la giornata che qui a Milano è piena di sole dopo un fine settimana di un grigiume depressivo, deprimente. Beh, insomma, diciamo, iniziamo la settimana con un po' di respiro. Tra poco vi presento il nostro ospite, però fatemi dire che poi ci sono le ricerche che continuano con tante difficoltà, perché sappiamo che ad esempio in Italia non è che siano così tanto finanziate e sostenute, ma insomma comunque vanno avanti e ad esempio si scoprono cose quasi impensabili, tipo che il riccio di mare è un corpo che pensa. Oh, ma questo non è una così poetica ipotesi di qualcuno, è il frutto di una ricerca internazionale che ha come capo, diciamo così, in testa Maria Ina Arnone della Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli e che, insomma, di cui parleremo in una prossima puntata, perché lo trovo così affascinante questo ragionamento e quanti dubbi mi fa venire in merito appunto agli altri animali tutti. Ma eccolo qua il nostro ospite che io sono felicissima di avere con noi. Sto parlando di Danilo Selvaggi, direttore generale di LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, a cui finalmente, proprio con tutto il cuore, faccio tantissimi auguri. Danilo.
Grazie Cecilia, grazie tante per l'ospitalità e per gli auguri molto, molto graditi, e un saluto ai radioascoltatori.
Ecco, faccio gli auguri non perché è il compleanno di Danilo, ma perché in realtà proprio in questi giorni si è iniziato, o forse si è concluso, o forse si continua, non lo so bene, a festeggiare i 60 anni di questa organizzazione.
Eh sì, andiamo verso la conclusione di queste, insomma, celebrazioni che ci hanno impegnato un po' per tutto l'anno. Abbiamo deciso di diluire, di distribuire la festa nelle tante città che hanno visto la nascita e lo sviluppo della LIPU, a partire da Napoli, dove la LIPU fu sognata, pensata nel 1965, e poi passando per il Giardino di Ninfa, che è un altro luogo storico della LIPU, ovviamente per la città di Parma, che ospita la sede nazionale dal 79, e concluderemo, finiremo con piacere alla tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano il 15 di novembre, due giorni dopo il 13 novembre della nascita della LIPU, del manifesto, perché la LIPU nacque a Roma, a Villa Borghese, il 13 novembre 1965, con un manifesto firmato dai cinque fondatori.
E quindi, insomma, siamo nel pieno delle celebrazioni. Mi fa molto piacere però ricordare quanto da una visione, dal sogno di appunto di un manipolo di appassionati, mi viene da dire, sia poi nata, cresciuta un'associazione che quante oasi gestisce attualmente la LIPU?
Gestisce 30 oasi, ecco. 30 oasi, un po' in tutta Italia, di varia natura, zone umide, bosco, ambienti costieri, ambienti misti mediterranei, insomma, posti molto belli che proteggono e custodiscono una ricchissima biodiversità e ospitano 200.000 persone, 150-200.000 persone ogni anno.
Certo. Senti, Danilo Selvaggi, visto che, insomma, noi sappiamo che insomma Napoli ebbe una sua centralità, diciamo così, nella nascita della LIPU, vorrei che ci raccontassi un po' quella che è stata un'operazione della settimana scorsa che ci ha riportato per certi versi a quello che pensavamo essere finito da decenni, no? E quello, parliamo dell'operazione antibracconaggio in cui, insomma, in cui le vostre guardie venatorie zoofile hanno avuto un ruolo importante, insomma.
Sì, molto importante, anche per ragioni che qui non dirò, perché sono ancora, diciamo, in qualche modo nel pieno le operazioni, certo, anche le operazioni esposte. Quindi la Lipo ha avuto una funzione importantissima in vario modo, tra cui quella di affiancare poi materialmente, concretamente, le forze dell'ordine, in questo caso la Polizia Metropolitana di Napoli e la Procura di Torre Annunziata, che poi ha seguito e ha dato mandato per il tutto, in questa operazione di sgominamento di una banda di criminali che agiva sugli animali selvatici, in particolare sui cardellini, i grandi cantanti, per loro sfortuna e fortuna, perché poi questa è la loro, come dire, croce, perché vengono catturati e venduti proprio per il loro canto, ma anche rapaci, geppi, eccetera, eccetera, con traffico di animali che fruttava anche 8.000 euro a esemplare di cardellino, quelli più performanti, per loro fortuna, mentre quelli meno performanti venivano soppressi, uccisi, con modalità che alla Lipu, che di queste cose si occupa da 60 anni, hanno fatto veramente, come dire, sconvolgimento. Cioè, noi non avevamo mai visto una tale violenza, una tale crudeltà, disumana direi, nei confronti degli uccelli e degli animali selvatici. Anche qui non entrerò nei dettagli perché sono veramente cruenti.
Sì, sì.
Ma è la doppia soddisfazione di aver sgominato questa banda, di aver preso 400 cardellini, molti vanno già via e li abbiamo già liberati, e di averlo fatto contro persone efferate che, insomma, adesso faranno i conti con la giustizia. E questo peraltro è un tema che ci riporta anche a questioni, come dire, di attualità politica, se vogliamo, ecco.
Decisamente, sì, perché io l'ho citato, ne ho accennato nei giorni scorsi, insomma, quando è uscita la notizia di queste 55 associazioni, naturalmente l'IPU tra le 55, che hanno deciso di scrivere al Presidente della Repubblica Mattarella. Io sottolineo, non è che scrivere al Presidente della Repubblica sia una cosa quotidiana, cioè si fa quando insomma la situazione si reputa così importante, così grave da chiedere al Presidente di, come dire, applicare la massima attenzione. Dico bene, Danilo?
Dici benissimo, e aggiungo che questa cosa la si fa a ragion molto veduta, perché il Presidente della Repubblica, per la sua funzione, insomma, altissima, anche di moral suasion, di grande rappresentanza istituzionale e culturale, però ha delle funzioni precise, tante funzioni precise nel nostro ordinamento, tra cui quella del far rispettare le regole della democrazia, il dettato costituzionale, le regole parlamentari, eccetera. Ed è su questo che noi abbiamo, come dire, interpellato e ci siamo appellati al Presidente della Repubblica, perché che cosa è successo? La pessima riforma della caccia, fermata in commissione da 2000 emendamenti e dall'opinione pubblica, che quando si è diffusa la notizia, io e te eravamo in nave quando è stato presentato, eravamo seduti l'uno a fianco all'altro, posso dire questa cosa?
Come no, certo.
Un piccolo episodio, eravamo seduti per andare finalmente un po' in vacanza, ci eravamo incontrati casualmente, un grande incontro piacevole, e in quei minuti venne depositato il disegno di legge Malan per la riforma o deformazione della 157, fermato però in Parlamento, in commissione, da questi emendamenti e da una prima fortissima reazione dell'opinione pubblica. Cosa stanno facendo? Prendono il peggio di questo disegno di legge e lo infilano, vogliono infilarlo a mo' di emendamenti nella legge di bilancio, e questa è una violazione clamorosa dei regolamenti, della democrazia, perché la legge di bilancio è una legge che riguarda il bilancio, l'economia, la finanza. Cosa può centrare la cattura dei piccoli uccelli migratori per farne richiami vivi, o la caccia durante i periodi di migrazione preriproduttiva delicatissimi, eccetera, eccetera? Una violazione, non solo un fatto sostanziale gravissimo, ma una violazione delle regole della democrazia. Per questo ci siamo permessi di chiedere al Presidente faccia sentire la sua voce autorevole.
Eh sì, perché guarda, io insomma ci tengo molto a questa faccenda, al di là appunto del merito, ma anche a sottolineare come questi metodi, appunto questi, a me viene da dire quasi sotterfugi, questi tentativi di fare i furbetti, non so, mi sembra una cosa di così basso profilo che non so neanche trovare le parole giuste, sia proprio un metodo, e un metodo che lede, indipendentemente da cosa si pensi insomma, io spero che le persone abbiano sempre più attenzione e sensibilità a questa nostra relazione col mondo della natura e con gli altri animali, ma anche ammesso e non concesso che non gliene importi nulla, è proprio nella metodologia che dovrebbero comunque tutti essere assolutamente allarmati.
Parole sante, e questa è la purtroppo è il metodo e la prassi del mondo venatorio, di gran parte del mondo venatorio italiano, da molti, molti anni, ma per una ragione scontata, precisa, perché il mondo venatorio italiano non ha accettato, poi la caccia la si può, diciamo, rifiutare completamente, alla lipu, non è che mi nascondo dietro a un dito, la caccia non piace, noi pensiamo che il fucile vada posato in cantina, è preso un taccuino, un binocolo o nulla, e via nella natura a godersi le meraviglie della natura. Ma in ogni caso la caccia italiana non le ha mai accettate le regole europee, comunitarie, che sono regole di una caccia diversa, di altro tipo, che inorridisce per la caccia ai piccoli uccelli, parlo soprattutto della caccia, diciamo, del centro e del nord Europa. E la direttiva uccelli che detta le regole, diciamo, essenziali per fare questa operazione. Quindi non accettando il sistema di regole, non potendo operare alla luce del giorno, operano alla luce della notte, con continui sotterfugi, che sono continue violazioni delle regole nazionali, costituzionali e comunitarie.
Senti, proprio nella vostra lettera, lo ricordo, 45 associazioni che scrivono al Presidente della Repubblica, si fa a un certo punto riferimento all'articolo 9 della Costituzione italiana. Noi, quando quell'articolo è stato approvato, quello che riguarda appunto la biodiversità, cioè stiamo parlando della parte fondativa della nostra Costituzione, quando fu approvato l'articolo 9 sulla biodiversità e sulla tutela anche per le prossime generazioni, per le future generazioni, insomma, fummo tutti molto felici, naturalmente con la sapienza di chi, insomma, ahimè, ha un po' di esperienza sulle spalle, aspettando che poi questo articolo avesse poi delle conseguenze anche concrete e pratiche. Ecco, sono passati due anni, tre anni,
è del 2020. Sono passati tre anni.
Ecco. Voi in questa lettera fate proprio riferimento anche a quell'articolo.
Beh, perché quello è un passaggio veramente storico, quando diciamo si usa questo termine, a volte si abusa anche di questa, di questa locuzione, e in questo caso no, quello è un momento storico, perché la tutela della biodiversità, la conservazione della biodiversità, le generazioni future, l'attenzione per gli animali, tutto questo è stato posto tra i valori nobili della Costituzione, all'articolo 9, quindi è una cosa, diciamo, straordinaria, che deve continuare ad essere considerata una cosa straordinaria, perché dobbiamo sempre essere bravi a distinguere i livelli. C'è un livello di storia e di cronaca che è anche molto, ecco, fatto di sotterfugi, di lotta nel fango, di trucchetti, di violazioni. Altro è il livello un po' più metastorico, al quale la Costituzione ci rimanda, e che indica grandi strade per il futuro. Noi dobbiamo occuparci della storia, della cronaca, lottare nel fango per fermare queste brutture, ma guardare anche in una prospettiva di lungo respiro, che dice che la biodiversità deve far parte del progetto umano, della comunità umana. Dobbiamo costruire il futuro in questo modo, oltre che fermare chi vuol tornare a mettere le reti in Italia per catturare i piccoli uccelli.
Senti, in questa manovra appunto di inserimento in modo così, insomma, così un po'...
Fraudolento.
Ecco, ecco, non mi veniva la parola. Ad esempio, una delle cose che veramente urla indigna è proprio relativo alla cattura dei piccoli uccelli per farne richiami vivi. E scusami Danilo, lo so che non ci piace raccontare le cose così brutte e crudeli, però bisogna dare anche un'idea di che cosa vuol dire questa pratica.
Sì, teniamo presente che noi non sappiamo adesso precisamente quali emendamenti abbiano preparato e stiano preparando, ma il, diciamo così, sentore, ecco, mettiamola così, è che lo sappiamo quali sono. Ci sono tre o quattro punti cruciali. Uno di questi potrebbe proprio essere questo, del ripristino dell'uccellagione, cioè la cattura con le reti degli uccelli selvatici per farne richiami vivi. Significa che questi animali vengono presi, strappati alla natura ai loro viaggi infiniti, messi in una gabbietta minuscola, tenuti al buio tutto l'anno per far sì che quando arriva la stagione di caccia e vengono portati alla luce ed è autunno, loro non cantano e non cantano in autunno, cantano in primavera, in autunno, convinti che sia primavera, cantano e quindi attirano i loro simili, e i loro simili vengono uccisi, sparati. Quindi è un doppio inganno quello che viene messo in atto. Ma le condizioni di detenzione, come se questo non bastasse, sono terrificanti: gabbiette piccole, condizioni igieniche impensabili, stress per questi animali che continuano a fare avanti e indietro nella gabbietta, a sbattere il becco, a sanguinare, a rompersi la testa, a rompersi il becco, a rompersi le ali, tenuti al buio per questa ragione che dicevo, e in alcuni casi, come è accaduto con queste bande criminali, questa banda criminale campana, letteralmente accecati, li accecano perché così non vedano e intravedono la luce quando vengono portati fuori. Cioè è un abominio da tutti i punti di vista, che noi adesso prendiamo e lo mettiamo nella legge finanziaria, la legge di bilancio, per farlo approvare, in violazione di tutto e soprattutto in violazione delle più elementari regole proprio del vivere e del buon senso.
Ecco, quindi ascoltatrici e ascoltatori, avete capito? Stiamo parlando veramente di pratiche che io non so neanche più come definire. Senti Danilo, allora questa vostra lettera è di fine settimana scorsa, insomma è alla fine della settimana scorsa, avete vibrazioni di qualche genere? Scusa, perché visto che questi si muovono nell'ombra, bisogna parlare,
certo,
bisogna capire cosa succede.
Ovviamente se noi avessimo vibrazioni di provenienza del Quirinale non lo diremmo mai, perché
certo.
Il rispetto deve essere,
ci mancherebbe.
Il rispetto deve essere assoluto. Intanto quello che noi volevamo fare era denunciare pubblicamente questa manovra, portarla alla luce del sole, perché potesse funzionare la nostra azione anche in modo dissuasivo, ma anche rispetto ai capigruppo della maggioranza, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, in questo caso La Russa, che è chiamato in causa, al Presidente della Commissione De Carlo, cioè dire fermatevi, perché veramente non è possibile. Quello che posso dire è che anche questa volta la risposta della gente, dell'opinione pubblica, è veramente molto molto forte e positiva, e ne siamo felici. E approfitto di questo, Cecilia, per invitare chi non l'ha fatto a firmare la petizione della LIPU su caccia selvaggio in generale, su questa, diciamo, sul disegno di legge, per cui anche sulla legge di bilancio. Ci siamo rivolti alla Presidente del Consiglio: Presidente Meloni, fermi questo abominio, perché il governo su questo ha un suo ruolo importante, quindi la Presidente del Consiglio, con tutto il rispetto, deve assumersi le sue responsabilità, intervenire e dire basta, per le regole comunitarie, per le regole nazionali, per l'articolo 9 della Costituzione e appunto per una prospettiva diversa di rapporto con il vivente. Su lipu.it, www.lipu.it, la trovate, firmatela e fatela firmare, perché è importante.
Certo. Senti, Danilo Selvaggi, c'è Fabio, che è un nostro ascoltatore, che dice, mi chiede di chiederti cosa pensi dei due ibis remiti reintrodotti in Lombardia ed uccisi da un bracconiere. Questa è una notizia dell'inizio della settimana scorsa, sia a Sondria.
Penso da un lato il peggio possibile e dall'altro penso che questo conferma, ahimè, il livello bassissimo di cultura venatoria che c'è nel nostro paese, perché distinguere il bracconaggio dall'attività venatoria legale è un fatto, come dire, normale, scontato, corretto, che avviene nel formalismo della legge, ma, e qui dovremmo fare una puntata a sé, mi permetto di dire, Cecilia, la zona grigia, la terra in cui le due cose si mescolano, è veramente molto grande. E l'atteggiamento, adesso associazioni di venatori si sono costituite parte civile in questa vicenda, ed è una buona cosa, va benissimo, è una buona cosa, ma l'opposizione fatta da tutto il mondo venatorio al piano nazionale contro il bracconaggio sugli uccelli selvatici è stata inqualificabile. Questa operazione, hanno fermato il piano contro il bracconaggio, quindi sono loro a dire che in fondo tutta questa differenza non la si vede, ed è un problema che va risolto, va assolutamente risolto.
Senti Stefano, un altro ascoltatore dice: ibis, come ha detto un amico, sparagli, poi vediamo cos'è. Ecco, perché questa è anche una delle modalità, no, di chi va in giro col fucile, pensando, spacciandosi per amante della natura, perché poi questa è per, come dire, qualcuno che segue la propria passione, tra virgolette.
Ci sono tre ipotesi. La prima è che spari intenzionalmente agli animali protetti e superprotetti, ed è pessima. La seconda è che non sai distinguere un animale cacciabile da un animale non cacciabile, protetto o superprotetto, ed è una situazione pessima, devi lasciare il fucile. La terza ipotesi è esattamente questa, che dici, tanto spari, e poi vediamo cos'è. Tutte e tre sono, diciamo, esecrabili.
Assolutamente. Senti, chiudiamo con una parziale buona notizia a proposito di Regione Lombardia, perché, ecco, almeno questo è accaduto, ed è accaduto che il Consiglio di Stato si sia pronunciato, abbia accolto le istanze a favore dei fringuelli e degli storni.
Sì, abbiamo fatto ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato contro la delibera della Regione Lombardia che dopo tantissimi anni, 10-12 anni, è tornata ad autorizzare la caccia in deroga per motivi ludici e tradizionali a questi piccoli uccelli, a proposito, che non sono cacciabili. Sì. E abbiamo vinto questo ricorso, il Consiglio di Stato ha dato la sospensiva, è una grande notizia intanto per questi fringuelli che probabilmente per tutto l'anno quest'anno potranno stare tranquilli, difficilmente crediamo il TAR riuscirà a pronunciarsi, ma è anche molto importante per la motivazione che ha dato il Consiglio di Stato, raccogliendo la nostra istanza, cioè che la Regione Lombardia non ha valutato le alternative alla concessione delle deroghe, perché non ci sono buone motivazioni per cacciare i fringuelli, non ci sono, intanto cacciano i tordi, cacciano le cesene, cacciano i merli, per cui i piccoli uccelli in Italia ancora sono cacciati, perché cacciare anche i fringuelli e gli storni per motivi tradizionali? La tradizione deve cedere il passo alla nuova cultura, questo lo dice la Corte di Giustizia, e la nuova cultura dice che la natura è parte del progetto umano, per tante ragioni, e va trattata come si deve.
Danilo Selvaggi, grazie come sempre per essere stato con noi, rifaccio gli auguri alla Lipu e alla, insomma, per i suoi 60 anni.
Grazie mille davvero Cecilia, grazie davvero a tutta Radio Popolare, in particolare a Consigliere Armadillo.
Grazie ancora un abbraccio forte forte, come si suol dire. Allora,
presto.
Salutiamo Danilo Selvaggi, direttore generale della Lipu, grande amico di Considera l'Armadillo. Sì, Angelo dice nella terza ipotesi, a proposito delle tre ipotesi che faceva Danilo sull'atteggiamento di alcuni cacciatori, e la terza ipotesi potrebbe essere un umano. Eh sì, perché ricordiamo che intanto comunque senza fare grande clamore, però nella stagione della caccia muoiono umani, vengono feriti e non sempre sono umani cacciatori, anzi. Vabbè, sentite, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione, vi dà appuntamento a domani e vi lascio come sempre con Davide Facchini e la sua musica leggerissima. Ciao ciao, a domani.